Rino Gaetano, ma il cielo è sempre più blu. Dicevamo prima, no? Ma no, dicevo prima, dimmi se è vero, Stefano. Una ventata d'aria fresca, è stato così, Rino Gaetano?
Sì, inizi difficili, lì per lì la critica italiana, che in quegli anni era importantissima, non lo ha considerato all'altezza, diciamo, dei cantautori più in voga in quel momento, quindi avrebbe un po' di qualunquismo, questo nonsense dei testi, che invece il nonsense non c'entrava niente e avevano molto senso i testi, però erano considerati, diciamo, più genuini, più diretti, più sparati, meno poeticizzati.
Magari anche meno impegnato.
Lui poi tendeva a smitizzare tutto. In realtà era forse il più politicizzato di tutti e il più incavolato di tutti, però era quello che non stava lì a pontificare. E quindi può esserci stata inizialmente una certa difficoltà, ma poi, proprio grazie a Marcello è sempre più blu, le cose hanno cominciato ad andare per il verso giusto.
Cioè, forse era un cantautore, mi viene in mente, a volte si potrebbe dire una cosa simile anche di Edoardo Bennato, no? Che a volte faceva anche un po' il verso ai cantautori,
sì.
No? Penso a cantautore di Edoardo Bennato, per dire.
Sì,
no?
come no.
Forse è per quello che magari ha rischiato un po'.
Certo, ma anche nei confronti di Antonello e di Francesco. Lui era anche critico, a volte anche nelle interviste o nei pezzi faceva dei riferimenti, però rimanendo comunque fraternamente amico, cioè, sempre.
Sicuramente, immagino, anche riconoscente.
Sì.
È un percorso, quello di Rino Gaetano, che ci porta a mano, un'altra delle citazioni doverose, che trova, diciamo così, idealmente giustificazione anche in una delle foto che ci hai portato. È l'occasione proprio di vedere sul palco Rino Gaetano, Riccardo Cocciante e New Perigeo. Che
sì.
Contesto era?
Giovanni Tommaso, era uno dei tanti Q Concert che abbiamo tutti insieme con la RCA, con la IT, varato, eccetera, per cercare sempre queste collaborazioni. Era proprio una mentalità: collaborate perché imparate l'uno dall'altro. Inizialmente dovrete superare il fastidio di stare insieme ad un altro e dividere un palco con un altro, però poi vi arricchirete in questa collaborazione. Infatti è stato così per tutte e due, è stato così per Riccardo e anche per Rino.
E infatti noi li ritroviamo proprio nel contesto live del Q Concert, data 81, spero che sia giusto, me lo conferma Stefano Micocci, ho una paura matta in questi momenti che magari abbiamo sbagliato un anno, invece no, tutto confermato.
A mano ti accorgi che il vento ti soffia sul viso e ti ruba un sorriso, la bella stagione che sta per finire ti soffia sul cuore e ti ruba l'amore. A mano si scioglie nel pianto quel dolce ricordo sbiadito dal tempo di quando vivevi con me in una stanza. Non c'erano soldi ma tanta speranza, e a mano mi perdi e ti perdo, e quello che è stato mi sembra più assurdo di quando la notte eri sempre più vera e non come adesso nei sabato sera.
L'intento era proprio quello di, per esempio, Giovanni Tommaso, grandissimo musicista italiano, prima Perigeo, poi New Perigeo, ma insomma dava poi a sua volta a questi cantautori, diciamo, elementi musicali importanti a livello di scelta di musicisti, e era tutta un affettivamento, uno scambio Per esempio il jazz italiano negli anni 70 è entrato nella canzone d'autore, ma poi arrivando anche a punte di collaborazioni molto importanti, a parte il napoletano Mario Schiano, ma fino a Gato Barbieri con Antonello Venditti, che si erano conosciuti al Fo Studio e poi hanno inciso insieme. E quindi in questo senso sono stati anni irripetibili, perché tutta questa collaborazione è un po' voluta dai cosiddetti, diciamo, discografici, chiamiamoli così, che imponevano inizialmente un po' questa mentalità, perché si capiva che potevano nascere ulteriori cose, anche altri artisti a questa scuola naturale che si era venuta a creare. Ma questa deve essere la mentalità, non possono essere tutte isole staccate l'una dall'altra e non comunicanti. In quegli anni lì, 70-80, la comunicazione è stata molto forte e ha dato grandi risultati.
Avevamo ironizzato, no, all'inizio, ancora prima di partire con la puntata di oggi, le canzoni siamo noi, il discorso dell'essere zombie walking dead, zombie, del vivere nel passato, sì. No? Addirittura un'intervista in cui da poco Robert Plant, sua santità, la voce delle Zeppelin, osannava tutti a non vivere nel passato. È vero, è giusto ascoltare la musica di oggi, andare oltre quello che appare esclusivamente come il prodotto del supermercato che ti viene messo lì, e poi non vedi che negli scaffali ci sono altre cose, perché poi c'è questo rischio. C'è tanta buona musica e noi cerchiamo di dimostrarvelo sempre su RDM anche oggi, però c'era una magia particolare in quegli anni, tu stesso ce lo testimoni, ce lo riproponi, no? In un discorso, se vuoi, The Walking Dead, però assolutamente
sì.
Vero.
Sì, sì. Beh, zombie micocci può servire a ricordare dei retro palco, dei retroscena, non aneddotica inutile che non ci interessa, però insomma quello spirito è importante, perché potrebbe rinascere, e perché no, tra un X Factor e l'altro molti artisti potrebbero cominciare a collaborare per rifare, diciamo, una fucina popolare da cui poter varare progetti sempre nuovi.
La bottega di cui parlavi sì. Prima, un esempio di riscoperta è Enzo Carella, Malamore, l'ascoltiamo e poi ce ne parli.
Sì.
Sto soffiando il cuore, infiammandomi il polmone. Un segno sulla coscia, la tua bocca migliore. Il cuore che divori con un pugno di more. Che bene mi amerai di malamore. Sì, di malamore. Febbre o consunzione. Prendi alla fronte il cervello, fra il pallone. Bacia nella gola la tua bocca migliore. Ma è l'asma che mi cola come piombo sul cuore. Tu che pene mi amerai di malamore.
Ecco un altro dei nomi purtroppo scomparsi quest'anno. Nel febbraio del 2017, passato quasi un anno se andiamo a vedere, Enzo Carella è appunto una delle scoperte della hit.
Beh, Enzo era hippie, era molto hippie, era molto lo era già negli anni 70, poi immagino che non abbia abbandonato la sua natura e la sua vena. Grandissimo musicista, incontra Pasquale Panella e conosciamo Pasquale Panella con Enzo Carella. Pasquale Panella viene, diciamo, da un teatro di avanguardia, è in realtà un intellettuale, è un personaggio importante del teatro d'avanguardia romano, napoletano, diciamo, a cavallo. E invece in questo caso viene fuori e lo accompagna come paroliere strano, appunto, di Che bene mi amerai di Malamore, e con una serie di canzoni stupefacenti, con dei testi che apparentemente sembrano non avere anche qui un senso immediato, ma in realtà sono dei trattati straordinari. Quindi Carella, così scanzonato apparentemente, canta queste canzoni di Lino Panella. Due o tre album, direi. L'ultimo album di Carella è RCA, è Sfinge, ed è tra l'altro arrangiato da Elio Danna, degli Osanna, e i testi continuano a essere di Lino Pasquale, Lino Panella, e dopo si perde e seguiamo magari Panella in altre due collaborazioni importanti, ma si perde un po' Enzo, insomma, perché vabbè, perché Enzo era gli anni 70, nel bene e nel male. Oggi però li immagino nel mio famoso paradiso degli artisti, Carella, Lando Fiorini, mio padre e molti altri, ma anche Jimi Hendrix e anche John Lennon. Cioè, il bello del paradiso degli artisti è l'assoluta democraticità. Voglio dire, Lennon è un fan di Enzo Carella e di Lando Fiorini, nel paradiso degli artisti sono tutti insieme, sono seduti vicino, capito? E assistono a questo grande concerto. Tu devi pensare che nel paradiso degli artisti sono i più grandi artisti della terra. C'è Wolfgang Mozart, tutto il bello è lì, per carità. Cioè,
non invidio la nuvola a fianco, perché sicuramente non chiude
la nuvola a fianco di una noia,
dico, poi non chiude occhio, perché tutti questi musicisti suoneranno da mani a sera.
Sì, da mani a sera, ma nel cimitero di Père Lachaise a Parigi, dove ci sono tanti di questi artisti, compreso Jim Morrison. Io penso che la sera, quando si chiudono i cancelli, anche lì ci sono dei concerti interessantissimi.
A proposito di Walking Dead, naturalmente Panella ci porta a un certo Lucio Battisti, Don Giovanni.
Non penso, quindi tu sei questo, mi conquista l'artista, non sono io, sono il suo fumista. Son santo, mi illumino, oh tanto, Benur, sono Don Giovanni, rivesto quello che vuoi, sono l'attaccapanni, poi penso che t'amo.
Ah, dunque, parliamo su Don Giovanni, ma poi recupereremo il tempo. Luca ha avuto l'idea poi di far proseguire il brano. Ma insomma, volevo solo dire che l'album mi riguarda direttamente, perché me ne sono occupato soprattutto per l'aspetto, io proprio personalmente, ma è stato l'unico disco di Battisti della mia vita, diciamo. È perché era un momento difficile per Battisti, perché Battisti veniva da un disco di non grandissimo successo, che era È già. Poi ci fu l'episodio Pappalardo, era amico molto di Adriano Pappalardo, e fu lui a cercare Pasquale Panella per i testi, per il rilancio di Adriano Pappalardo. Il disco era vero, era un disco di verdura, di grandi idee, di carote. Io mi sono occupato anche di questo disco, e lo portai da Maurizio Costanzo al Maurizio Costanzo Show, e Costanzo impazzì letteralmente, lo invitò tante altre volte ed era impazzito per questo Adriano Pappalardo. Quindi il rilancio di Pappalardo ha funzionato attraverso questo disco strano, con testi bellissimi di Pasquale Panella. Poi più tardi ancora Battisti ha ricercato ancora Panella, lo dico perché siccome la critica è molto divisa sul Battisti Panella, ma è Battisti che ha scelto Panella. Battisti, dobbiamo pensare che era un personaggio assolutamente formidabile, unico nel suo genere, non c'è un altro Battisti nella storia della musica italiana, grande musicista, dava importanza ai testi, però ecco, insomma, lasciava lavorare gli autori, così come aveva lasciato lavorare sempre Mogol. E poi, quando questo rapporto con Mogol si è concluso, per varie ragioni che non stiamo qui a raccontare, lui è stato molto per conto suo, un po' al di fuori, ha preferito occuparsi di Adriano Pappalardo, della produzione di quel disco, tra l'altro bellissimo, credo prodotto da Jeff Wesley ancora, come La Grande Avventura, ne abbiamo parlato la volta scorsa, per Riccardo Cocciante.
Sì, te lo confermo, Greg Wells.
Per Baglioni, a Londra si andava molto, perché erano molto bravi, peraltro, meritavano attenzione anche da questi grandi artisti italiani. Poi Don Giovanni è stato l'album, diciamo, di ripartenza di Lucio Battisti. Era un momento molto delicato, mi chiesero se me ne volevo occupare, me ne sono occupato. Ho alla piccola hit, quella che io chiamo la bottega, ho invitato i più famosi giornalisti italiani, credo anche Ernesto Assante, che noi abbiamo sentito, ma c'erano anche Giuseppe Videtti, Gino Castaldo, insomma grandi artisti sia di Milano che di Roma, i più grandi giornali italiani, i più importanti. In quel momento la critica era importante, e ho messo sul piatto del giradischi il Don Giovanni di Lucio Battisti. La cosa, abbiamo fatto un ascolto in silenzio, senza commenti e senza cose, dopo c'è stato un lunghissimo applauso, perché nessuno aveva rimpianto il Battisti, diciamo, mogoliano, ed era stato salutato questo album come un album veramente, probabilmente le vendite non sono state all'altezza,
forse,
ovviamente
forse rimane sempre quell'idea del pregiudizio del Battisti senza Mogol, quasi non ne vale la pena, ma forse perché Panella è un paroliere, dico paroliere sminuendolo, me ne rendo conto, anche complesso, no?
Sì, complesso.
Richiede
beh,
più attenzione.
È sicuramente un autore prestato alla canzone e alla musica leggera,
esatto.
Ma con felicità, lui è ben felice di questo, a parte che gli ha cambiato la vita dal punto di vista, diciamo, economico e sociale. Ma insomma, vanno studiati. Secondo me andrebbero anche studiati un pochino all'università, oppure nelle scuole di recitazione, cioè, perché comunque, siccome sono canzoni che raccontano cose invece importanti, e probabilmente forse ci dovrebbe essere un maggiore approfondimento. Comunque devo dire che il successo fu immediato di critica, infatti salutarono questo disco come un eccezionale evento. E io organizzai anche un TG1 alle 20:30. L'unica volta che ho visto Lucio Battisti in vita mia era il giorno dopo questo telegiornale, cui mi disse nel bagno della RCA, quindi lui non era venuto nemmeno alla riunione operativa, nel gabinetto della RCA, mentre tutti e due ci davamo le mani, facevamo altre cose. Mi ha detto: amico, ma non sarà troppo sto TG1? Dice: ma che ho fatto? Ho ammazzato qualcuno? Cioè, lui era così, non gliene fregava assolutamente nulla della promozione, del si parlasse di lui, eccetera. Però invece fu molto contento dell'accoglienza da parte della critica italiana. Don Giovanni è stato un grande disco, ma un disco anche di musica elettronica, insomma,
certo,
un po' particolare, quindi è ovvio che non poteva avere la stessa storia. Però Battisti non voleva assolutamente avere la stessa storia di sempre,
certo,
voleva essere un Lucio Battisti diverso.
Differente. Mi viene in mente, per chiudere con una battuta, la nostra puntata di oggi di Le Canzoni Siamo Noi, sicuramente avremo modo di ascoltarci dopo le festività, caro Stefano, ritrovarci qui in diretta su RDM, che abbiamo giocato tanto e scherzato, no, su questo paradiso dei musicisti. E visto che prima tu hai citato Wolfgang Amadeus Mozart e il Don Giovanni di Battisti, quindi l'immaginiamo,
sì,
Battisti,
sì,
e Mozart. Ognuno fa la sua versione del Don Giovanni. Grazie ancora a Stefano Micocci, noi ci
riascoltiamo. Grazie a te, Luca Cacciatore, sei un grande.
Non esageriamo, lui è un grande, Lucio Battisti. Don Giovanni ce l'ascoltiamo per bene, e A Caccia di Musica si chiude qua.
Non penso, quindi tu sei
mi conquista. L'artista non sono io, sono il suo fumista. Son santo, mi illumino, ho tanto stima te. Segna ed è penna Benur, sono Don Giovanni. Sto quello che vuoi, so l'attaccapanni. Poi penso che t'amo, no anzi che strazio.
Dimensione musica. Spot.